Seconda domenica di Quaresima, dall'Evangelo di Luca, capitolo 9, i versetti 28-36.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono ad alcuno ciò che avevano visto.
Dal libro della Genesi, capitolo 15, i versetti 5-18.
Dio condusse Abramo fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese». Rispose: «Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?» Gli disse: «Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un piccione». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abram li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco, un oscuro terrore lo assalì. Allora il Signore disse ad Abram: «Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dopo, essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri. Sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo». Quando tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo: «Alla tua discendenza io do questo paese, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate».
Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 17, fino al capitolo 4, versetto 1.
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori, e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in voi, perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché la parola nutra il nostro cuore, purifichi i nostri occhi affinché possiamo contemplarlo e testimoniarlo secondo il suo desiderio e la sua volontà. Amen.
Amen.
Domenica della trasfigurazione del Signore, la seconda domenica di Quaresima, è dedicata a questa pagina che noi ritroviamo nei tre sinottici. Mostra il tuo volto, Signore, è la preghiera che nessun ebreo ha osato formulare per paura di morire, di trovarsi al cospetto di Dio era ritenuto impossibile all'uomo, perché è come mettere la paglia, no? Dicevano i padri, dinanzi al fuoco. Due profeti però hanno corso questo rischio, sappiamo della richiesta di Mosè e di Elia, ma non hanno visto Dio. Mosè lo vede di spalle e Elia sull'Oreb sente un rumore di silenzio sottile, se rimaniamo alla traduzione letterale, no? Quel venticello leggero come spesso viene tradotto. Una domanda comunque che non ha mai perso di attualità. Vedremo come questa domenica è permeata da questo desiderio, da questa richiesta. Anche noi dunque preghiamo affinché il Signore mostri il suo volto, ma il vero volto di Dio, scopriremo, si rivela nella morte del suo figlio e questa è una rivelazione amara per Israele, per tutti i suoi illustri rappresentanti, anche Pietro. Ricordate, poco prima ha pronunciato una professione di fede, dopo lo stesso Pietro vuole impedire al Signore di compiere la sua missione, la passione, andare a Gerusalemme. Questa è una manifestazione che rivela come Dio non si identifica in nessun progetto o ritratto che l'uomo fa a suo riguardo. Ed è proprio nella liturgia di questa Quaresima che il racconto della trasfigurazione assume tutto il suo significato. Noi domenica scorsa abbiamo letto delle tentazioni di Gesù nel deserto e nell'Evangelo di Luca il gruppo degli episodi, la confessione di Pietro, l'annuncio della passione, la trasfigurazione, rappresentano tutte una tappa di questa salita a Gerusalemme dove il ministero di Gesù toccherà il suo culmine, come suggerisce, ricordavamo ancora ieri, l'ultima tentazione che Luca colloca sul pinnacolo del Tempio, il vertice della tentazione, secondo Luca. Sappiamo che, possiamo dire, non si arriva senza fatica a Gerusalemme, chi è stato sa che si sale, bisogna salire. La trasfigurazione si inserisce come una pausa in questo cammino, durante il quale Gesù raccoglie se stesso davanti al Padre per scoprire ciò che è chiamato a diventare, non secondo la sua volontà, ma secondo la volontà del Padre. E come pregherà poi nel Getsemani. Ma anche questa trasfigurazione in Luca è posta in un contesto di preghiera. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. Gli altri due non portano questa nota. Non che Gesù non preghi anche nel racconto, no, degli Evangeli di Matteo e Marco, ma Luca lo sottolinea in modo molto evidente. Si può indovinare il contenuto di questa preghiera, che non è espresso nell'Evangelo. Mentre i suoi tre compagni, i testimoni scelti, Pietro, Giacomo e Giovanni, sono presi dal sonno, così come accadrà anche sul Monte degli Ulivi, Gesù parla con Mosè ed Elia. La traduzione purtroppo porta ancora quella dipartita, tradendo in un certo senso il senso letterale che parla di esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme, e sappiamo quanta ricchezza porta con sé questo vocabolo. L'esodo richiama il cammino di liberazione, dalla schiavitù alla libertà, Israele che diventa popolo, con un Dio che si preoccupa, che dà a questo popolo la libertà da mangiare, da bere, come ricordava la professione di fede del Deuteronomio, la prima lettura di ieri. Prima di affrontare il cammino del Calvario, Gesù vive un momento di pienezza in cui quella realtà di essere scelto da Dio gli appare con assoluta evidenza. Gesù è immerso nel mistero di morte e di resurrezione. Dunque, la trasfigurazione del suo volto e la gloria che lo avvolge è questa manifestazione. Anche a noi forse non basterà tutta la vita per diventare ciò che siamo, no? Tertulliano lo diceva: cristiano, vivi ciò che sei. Col battesimo, ricordavamo ancora ieri, noi siamo figli di Dio, chiamati a vivere questa figliolanza, non a raggiungerla, ma a viverla, ci è già stata data, per grazia. Contemplando il volto pasquale di Gesù, nella preghiera, finiremo per scoprire a poco il vero volto della nostra anima, a condizione di non rinnegare nelle tenebre ciò che nella luce ci viene manifestato. E allora lasciamoci guidare dall'eucologia di questa domenica, l'antifona d'ingresso, Salmo 26, i versetti 8-9. Di te dice il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto io cerco, o Signore, non nascondermi il tuo volto. Come vedete è una preghiera che insiste sul volto. Il Salmo 26 innalza questa preghiera, il cui desiderio del volto, che sappiamo essere il simbolo della persona, la sua presenza concreta. L'occhio vuole vedere il volto, come l'orecchio ascolta la voce. E anche il Signore rivolge alla sposa nel cantico questo desiderio: mostra a me il volto tuo, fa che io ascolti la voce tua. Cantico, capitolo 2, versetto 14. Ma anche 8, 13. Sono testi che ritroviamo nelle letture delle liturgie matrimoniali, no? Nel sacramento del matrimonio in genere, purtroppo poco utilizzate nel lezionario. L'orante vuole godere della visione trasformante di questo volto che è presenza, volto di amore e di bontà, un richiamo costante nell'impegno di una vita promessa al Signore, come il Signore ha promesso di farsi trovare se sarà cercato. Perché noi possiamo trovare il Signore perché è Lui che si fa trovare. Noi possiamo desiderare di incontrarlo, ma lo incontriamo perché Lui si manifesta a noi, come è realmente, non come noi vorremmo che fosse. Il volto esprime anche l'aspetto nuziale. Anche la sposa desidera con tutte le sue forze vedere il volto dello sposo, preludio di quell'unione nuziale che è consumante, no? L'orante, dunque, del Salmo innalza questa epicresi nella forma negativa affinché il Signore non tolga la visione del suo volto. Se il Signore distoglie la sua presenza, la povera realtà umana, immersa nella tristezza del peccato, vive l'abbandono di morte. L'orante invece desidera vivere alla luce di questo volto, che è gioia, che è speranza, che è salvezza. Il canto all'Evangelo, tratto da Marco 9:7, dalla nube nuvolosa si udì la voce del Padre: «Questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo». Anche noi, dunque, invitati a cercare e a godere di questo volto che è presenza, che è amore e bontà, affinché siamo sollevati dalla nostra povera realtà umana, in quella unione sponsale, affinché questo avvenga, a tutti i fedeli è dato l'ascolto totale del Figlio. Nella sua parola, infatti, noi troviamo il nutrimento del nostro spirito. Le nostre facoltà sono purificate e affinate affinché possiamo gioire della visione trasformante di Lui. È così che preghiamo con la prima preghiera di colletta. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola, purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. La domenica della Trasfigurazione, dunque, è la domenica dell'Epifania, cioè della rivelazione, manifestazione gloriosa di Dio all'interno della storia umana. Seguendo i testi biblici proclamati nella Divina Liturgia, noi possiamo già identificare un trittico di raffigurazioni dal profilo diverso ma unite da un'armonia interna. La prima affascinante scena, il capitolo 15 della Genesi, un'antica tradizione contrattuale dove il Signore entra e trasforma. La trasfigurazione del Signore si rivela come alleanza, come sorgente di promesse, di speranza. In quell'alleanza terrestre, un rito tribale, il testo presenta quella che era il patto fra uomini, con un'imprecazione, una maledizione, no? Oggi si minaccia l'avvocato, no? Le misure che un procuratore legale può fare se uno viene meno a un contratto. In passato c'era questa minaccia, i due contraenti siglavano un accordo e poi dicevano, passando attraverso queste bestie divise, tagliate in due, no? Avvenga così a chi infrangerà il patto. Il Signore dunque in questa immagine terrestre esprime se stesso attraverso una voce che dà origine a un'epifania di luce per offrire la sua vicinanza e il suo dono, la discendenza ad Abramo nel paese che ti sto per dare. Al centro del nostro trittico poi la trasfigurazione che ha per protagonista Gesù di Nazaret. Lo abbiamo già sottolineato. al centro del suo ministero pubblico, per un momento, davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, colti in un dormiveglia, appare Gesù in quello che possiamo chiamare il segreto ultimo di Gesù di Nazareth. La trasfigurazione sul monte è infatti la rivelazione perfetta della presenza di Dio in mezzo agli uomini, nella carne dell'uomo Gesù di Nazareth. Ma lungo questa linea troviamo anche la terza trasfigurazione. Nella lettera di Paolo ai cristiani di Filippi, che abbiamo già ricordato essere la prima comunità ecclesiale europea, abbiamo la trasfigurazione del cristiano. Scrive l'Apostolo, Filippesi 3:21, Gesù Cristo trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Una frase limpida che racchiude la grande speranza pasquale. Prima Corinzi 15:20, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ecco, la miseria della nostra mortalità, la fragilità del nostro corpo, è destinato ad essere trasfigurato, perché Cristo, entrando nella nostra carne, nel nostro tempo e nel nostro spazio, vi ha deposto il seme di eternità, di infinità, destinato a crescere e sbocciare. Dunque le tre trasfigurazioni di Dio, del Figlio, dell'uomo si uniscono nello stesso significato, un incontro sponsale. Dio si rivela, si curva sull'uomo, lo attira a sé in un abbraccio di amore. La domenica della trasfigurazione che celebriamo è da considerarsi dunque domenica pasquale per eccellenza, ma questo non ci coglie di sorpresa. Individuando le caratteristiche del cammino quaresimale, abbiamo detto che il cammino quaresimale non è tristezza, non è pianto, non è dolore, ma la quaresima vive, prepara alla Pasqua e ci fa vivere i temi pasquali. Il racconto evangelico, dunque, è modellato sulla narrazione che poi troveremo più avanti quando il risorto si incontra con la sua Chiesa. Il trasfigurato è il risorto. Un'anticipazione di quella risurrezione in cui il Cristo si rivela in tutta la sua gloria. Gli ingredienti narrativi sono tutti presenti: il monte, la veste candida e sfolgorante, i due uomini, il torpore pieno di tensione, la nube, la voce che parla all'uomo. La trasfigurazione di Gesù sulla montagna è dunque passaggio obbligato a mezza strada per quella comprensione del mistero di Cristo e della sua missione di salvezza. Sappiamo che è faticoso per Gesù far comprendere ai suoi tutto questo. Sotto la croce non ci sarà nessuno, se non la madre, alcune donne, e Giovanni vi aggiungerà il discepolo amato. Cioè quel discepolo che ha compreso chi è Cristo e il suo mistero. Dunque, in questo contesto, come emerge anche dal confronto sinottico, il nostro brano deve essere letto. Il Cristo, battezzato per la missione di salvezza, superata la tentazione, è trasfigurato in vista di quel sacrificio pasquale di morte e resurrezione. Del resto, non a caso, la trasfigurazione è presente fra due annunci di passione. Luca lega anche l'episodio con la professione di Pietro, che riconosce nel Maestro il Messia di Dio. Pietro rispose alla domanda: voi chi dite che io sia? Il Cristo di Dio. Gesù comincia dunque ad annunciare la sua passione, ovvero la tragedia della croce e la gloria della risurrezione, suscitando però la preoccupazione nei suoi compagni. Con Leone Magno possiamo riassumere i tre punti che la trasfigurazione vuole farci comprendere. Innanzitutto c'è un tentativo di rimuovere dall'animo dei discepoli lo scandalo della croce. La croce, ieri negli incontri di Quaresima riflettevamo sul capitolo 3 di Giovanni, no? Abbiamo preso l'Evangelo di Giovanni come tema di incontri, alcuni brani. Nell'episodio di Nicodemo, il capitolo 3, l'incontro di questi due personaggi, c'è quel nascere dall'alto, o nascere di nuovo, no? Che è la nascita nello Spirito, che richiama poi l'episodio dei serpenti del deserto, Numeri 21. Il serpente, simbolo di morte, è innalzato diventando simbolo di vita. Un invito a riconoscere nella croce, strumento di morte, un cambiamento, perché la croce diventa simbolo di vita. Ma non è facile riconoscere questo, non è facile accogliere questo cambiamento. Se uno vi dice che dal veleno del serpente potete ricavare una medicina, però pigliatelo quel serpente, no? C'è un'istintiva repulsione. Così anche nei confronti della croce, che era strumento tremendo, abbiamo detto, ma il Signore lo ha trasformato, ne ha fatto uno strumento di redenzione, di salvezza. Occorre passare attraverso la croce. Quindi Gesù vuole aiutarci a superare questo inciampo nel nostro cammino di fede. Ma la trasfigurazione ci dà anche una solida speranza nel nostro cammino ecclesiale. È una conferma della fede di tutti nella redenzione operata da Cristo. Quindi, tenendo presenti questi tre motivi che hanno determinato questo episodio, leggiamo il nostro testo. Una notazione cronologica, circa 8 giorni dopo questo discorso. Tralascio il fatto che spesso alcune letture liturgiche tagliano anche questa parte, ma perché Luca ci dà questa indicazione? Forse anche arrotondato, no? Ben più di quanto possa aver fatto Marco, no? Nel capitolo 9, versetto 2. Probabilmente, anzi, dobbiamo ricordare che spesso i numeri hanno una valenza simbolica, senza forzarlo, ma l'ottavo giorno è quello stesso giorno, il giorno della resurrezione, il giorno in cui si aprono gli occhi dei discepoli, quando Gesù spezza il pane della parola e quello del corpo suo. È il giorno del Signore, il Dies Dominica, il giorno in cui viviamo nell'ascolto, nello spezzare il pane, mangiando e vivendo del mistero di Dio. Quindi c'è un richiamo alla nostra liturgia domenicale, all'Eucaristia domenicale. Dopo questi discorsi, quali sono i discorsi? Beh, i versetti che precedono questo testo, ovvero l'annuncio di passione, come minimo. Gesù ha rivelato il suo cammino come il cammino verso la croce, e lì la gloria è il compimento di quanto Gesù ha anche predetto In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio. E lo hanno visto in quella trasfigurazione. Inizia dunque con tre discepoli che accompagnano il Signore questa trasfigurazione. Prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Testimoni, tre, uno in più di quello che richiedeva la legge, ricordate, almeno due, anche il tre, se vogliamo, indica una pienezza di testimonianza. Questi tre sono anche testimoni di altri eventi importanti. Ricordiamo poco prima, al capitolo 8, versetto 51, la resurrezione della figlia di Gairo. Ancora al Getsemani, Luca dirà che dormiranno come gli altri, mentre Matteo e Marco li separa. Il monte, anche questo un luogo che al di là della geografia è un luogo teologico. Sappiamo che sono stati fatti tentativi di individuare questo monte. Beh, non è che ci sia molta scelta nel territorio di Israele. Secondo la tradizione, il Tabor, una collina tozza e tondeggiante di circa 600 metri di altezza, beh, siamo più o meno come qua. Sono sufficientemente alti per vedere un buon panorama. Ma nella Bibbia il monte è il luogo della presenza e dell'incontro con Dio. Certo, il monte tende verso il cielo, ma ricordiamo, l'Oreb, in Esodo 3.1, è il luogo dove Mosè incontra Dio in quel roveto che brucia senza consumarsi. Ed è anche il luogo dove riceve le tavole della legge, Esodo 24. Il Monte Carmelo è il luogo dove Elia sconfigge i sacerdoti di Baal, Primo Re 18, 20, 40. Ma l'Oreb ancora è il luogo dove il profeta trova rifugio e l'intimità con Dio, in quel rumore di silenzio sottile in cui si vela il capo, gli occhi, e si prostra. Il monte Sion è il luogo dove Salomone costruirà il tempio, il luogo dove Dio si rivela ai pellegrini, a coloro che vogliono incontrarlo. Il monte è anche quello del sacrificio di Isacco, anche lì un'altra manifestazione. E poi ricordiamo come uno dei nomi più antichi di Dio è El Shaddai, variamente tradotto Dio Altissimo, Dio della Montagna, Dio delle Vette, no? E se volete altre citazioni andate sulla Bibbia di Gerusalemme alla nota di Genesi 17.1. E ovviamente l'altro monte è quello degli Ulivi, no? Un richiamo abbastanza facile. Negli appunti avete poi le diverse citazioni. Luca, abbiamo già detto che più degli altri, sottolinea l'atteggiamento orante di Gesù. La preghiera è infatti nella vita cristiana il respiro, il luogo del dialogo con Dio. In Luca, a differenza di Matteo e Marco, la preghiera è lo spazio che contiene la trasfigurazione. È nella preghiera che si rivela pienamente la gloria di Dio. È un modo che forse ci aiuta oggi, no, a recuperare un po' il valore della preghiera. Non come una semplice, spesso sbrigativa o pesante, no, recita di formule, ma nella preghiera c'è un incontro con Dio. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto. La sua veste divenne candida e sfolgorante. Matteo e Marco hanno immagini concrete e popolari. Fu trasfigurato, dice Marco, e le sue vesti divennero fulgide, assai bianche, quali un lavandaio sulla terra non potrebbe renderle così bianche, no? Mentre Matteo, il suo volto risplendette come il sole e le sue vesti divennero bianche come la luce. Ognuno cerca di dare un'immagine concreta che possa aiutare i lettori dell'Evangelo. Luca semplicemente dice, se vogliamo tradurre letteralmente, che la sua veste e il suo volto, l'aspetto del suo volto divenne altro, tanto che a dispetto di quello che è accaduto per gli altri, Luca di proposito non usa il greco metamorfò, che indica un mutamento dell'aspetto esteriore, pur rimanendo identica la persona e la realtà intima. Era un verbo usurato perché ha indicato i cambiamenti degli dèi e degli uomini nella mitologia. Ricordate Giove che spesso e volentieri, no, cambiava forma per raggiungere i suoi scopi. Luca lo evita per non generare confusione. Ricordiamo che fra i lettori molti provenivano dal paganesimo. Possiamo parlare anche di ebrei della diaspora, se vogliamo, però certamente la contaminazione, no, rendeva facile un equivoco. Non è una metamorfosi come quella mitologica. Luca dice semplicemente che è altro, perché è gloria, quella gloria stessa che poi rifulge in Mosè, in Elia e nella veste. Anche di Mosè, Esodo 34, 29-35, dice che il suo volto, quando entrava nella tenda, era raggiante. E lo era però di luce riflessa, non era sua quella luce. Ma la luce di Dio, riflessa sul suo volto, no? Impediva agli altri di guardarlo in volto, al punto che Mosè doveva mettere una tendina, no? Quando incontrava i suoi, perché non potevano guardarlo per la luce che rifletteva. La sua veste è candida e sfolgorante. Ciò che Mosè desiderò vedere e vide solo di spalle, Esodo 33, i discepoli la contemplano, ma la veste bianca richiama la resurrezione, di cui abbiamo detto la trasfigurazione è anticipazione. Il colore bianco, molti di voi hanno frequentato il corso di iconografia, è il colore consacrato alla divinità, sia per l'effetto ottico e per l'assenza totale di colorazione. Il bianco si avvicina alla luce. In pittura, il bianco dona all'immagine la possibilità di fare un salto in avanti rispetto agli altri colori, cioè quasi un primeggiare, rispetto a tutto il resto. Un effetto psicologico, certo, ma pensate non soltanto all'icona della trasfigurazione, anche l'icona della risurrezione, no? Quello di Caere Giami a Costantinopoli, c'è quel Cristo che esprime tutta la sua forza, la sua potenza, quando, come una folgore, scende per trasportare e strappare dalle tombe i giusti dell'antica alleanza. Il bianco poi raggiunge ancora di più questa potenza quando è contrastato dal fondo blu scuro, quella mandorla che vuole anch'essa esprimere una luminosità sempre più intensa, l'effetto del flash, quando la luce è così intensa, no? Che vediamo buio, si abbuia tutto, questo è il senso che si vuole dare. Ma la veste splendente, l'ampras, è la stessa con cui Erode rivestirà il Signore, come derisione, ma in realtà quel gesto assume un significato profetico. Se Erode voleva deridere Gesù, no? Facendogli indossare una veste regale, quella veste di porpora, splendente, no? Il Signore invece si rivela come il vero re. Accanto a Gesù, versetto 30, due uomini conversano con lui, Mosè ed Elia. Il richiamo è ai due angeli della risurrezione, che Luca riproporrà al capitolo 24, così come all'ascensione, Atti 1. Uomini di Galilea, perché guardate in alto? Ricordate, donne, chi siete venute a cercare? Non è qui. I due uomini non sono angeli, ma Mosè ed Elia, con tutti i significati che questi personaggi hanno. Sono la legge, Mosè, Elia, la profezia, in dialogo con Gesù. E qui i padri vi hanno visto, no? Come dire, in una lettura teologica, il Cristo, il centro di questa scrittura che Mosè ed Elia rappresentano. Una maniera ebraica di indicare la scrittura è la legge e i profeti. La legge, il Pentateuco, i profeti, gli altri libri profetici, propriamente detti, e quelli storici. Quindi la presenza simultanea di questi due personaggi intensifica la portata teologica del discorso che essi stanno facendo. La legge e la profezia hanno annunciato la promessa che in Cristo trova compimento, il centro di questo cerchio che le due figure, se avete sott'occhi l'icona della risurrezione, creano intorno a Gesù. Le due figure sono anche piegate, sia in atteggiamento di preghiera, di riverenza nei confronti del Cristo, ma delimitano anche una forma circolare intorno al Cristo, che è al centro. Mosè ed Elia, nella tradizione, sono considerati come tipologia del Gesù Messia, mediatore tra Dio ed Israele, Mosè, che ha consegnato i comandamenti, il codice dell'alleanza e la comprensione. Spesso noi lo dimentichiamo, Mosè non ha dato soltanto la legge, ma anche la comprensione di quella legge. Cioè una comprensione che non nasce dalla intelligenza dell'uomo, ma dall'ascolto della parola, da quello spirito che aiuta a comprendere nel valore vero quella legge. Elia, rappresentando il carattere profetico e il potere taumaturgico, ricordiamo la risurrezione che Elia ha operato. Nell'icona il Cristo trasfigurato illumina sia Mosè che Elia, ciascuno su un monte, ma non vi poggiano i piedi, stanno sulla vetta perché sono uomini che hanno vissuto in quello che possiamo definire altezze spirituali, hanno parlato con Dio, hanno ascoltato la sua parola, sono veggenti di Dio. E poi un'altra similitudine, Mosè rappresenta i morti, Elia i vivi. Ricordate, di Elia si dice che sia stato assunto in cielo, no? Con un carro di fuoco. Quindi è tutta l'umanità rappresentata in quelle due figure che trovano il loro centro, la loro luce, la loro vita in Cristo. Quindi vedete quanta ricchezza in questa teologia simbolica. Versetto 31, apparsi nella gloria parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. La gloria è quella di Gesù, la gloria della legge, della profezia, la parola che è Cristo, colui che ha ascoltato il Padre. Parlano dell'esodo, ovvero dell'adempimento a Gerusalemme. Il richiamo è ancora a quel versetto 50, quando decide con volto indurito, duro, no? Di mettersi in cammino in esodo verso Gerusalemme, Luca 90, 51. Il termine di partita non rende appunto questo testo, che non è un'espressione casuale ma intenzionale. Il richiamo è alla salvezza di Israele dall'Egitto e dunque l'esodo di Gesù, carico della sua morte in croce, rivela il significato pasquale di vita per tutti. Gerusalemme, meta dell'esodo, è il luogo del compimento, poiché, dicevano le scritture, non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Versetto 32, Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Da notare la sottolineatura del ruolo di Pietro, è chiamato per nome ed è staccato dai suoi compagni, ma è chiamato Pietro. E questo pur senza diventare una legge, Pietro ha un... il nome significa pietra, sasso, no? Cioè qualcosa che è duro, mentre il suo nome Simone diceva docile all'ascolto. Ma qui non è docile all'ascolto, vede, ascolta, ma non comprende. Così dirà poi in seguito, no, il testo. Anche lui è gravato dal sonno. Emerge certamente un parallelismo con il racconto dell'orto del Getsemani, insieme all'accenno della preghiera, la debolezza dei discepoli che non pregano, non riescono a vincere il sonno in un momento decisivo. Anche qui, come nel Getsemani, un invito ai discepoli a pregare e a vigilare. È un invito a noi, perché in questi ci siamo anche noi, no? Dalla loro predicazione è nata quella Chiesa voluta dal Signore, a cui noi apparteniamo in virtù del Santo Battesimo. I tre si svegliarono completamente, diagregoreo, dice il verbo, e videro la sua gloria e i due uomini, ancora questa presenza stabile di Mosè ed Elia con la gloria di Gesù. Ma continuando, Pietro, mentre questi si separavano da lui, disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Spesso si è concentrata la nostra attenzione, l'attenzione omiletica, su questo. Pietro propone qualcosa nel momento in cui avviene una separazione del mondo celeste da Gesù. I discepoli desiderano arrestare questa gloria visibile del Signore. Ma bisogna comunque leggere bene il testo. È bello per noi stare qui. Non è soltanto piacevole per noi, ma Pietro dice per te è una fortuna, perché noi possiamo aiutarti a offrire ospitalità ai due personaggi. Quindi la cosa assume una gravità anche maggiore, se vogliamo, no? Che Luca descrive con quel non sapeva quello che diceva, non sa quello che dice. Anche spesso noi, no, tronchiamo alcune brutte figure, no? Dicendo non sa dove la sentire, non ha capito, non sa quello che dice, no? È grande questa ignoranza, tanto che la voce interverrà per illuminare l'oscurità che essi hanno sull'evento che hanno vissuto. Pietro e gli altri stanno equiparando Gesù a Mosè ed Elia. Tre tende uguali, no? Non è soltanto un'offerta di ospitalità, non è questa, ma non sono allo stesso livello, abbiamo detto, Gesù, Mosè ed Elia. Sono tipologia, ma non è la stessa cosa. Rimandano a il vero modello, che è Cristo. Quindi questa pagina non è stata ben compresa, e non è possibile comprenderla se non alla luce della risurrezione di Cristo, che i discepoli non hanno vissuto. Noi che leggiamo non la scrittura come un libro come giallo, no? Non conosciamo come va a finire. Noi leggiamo a partire dalla risurrezione. L'annuncio verte primariamente sulla risurrezione di Cristo, per poi illuminare la morte, la passione, la vita, la nascita. Secondo quella lettura, no, omega, che è necessario fare per comprendere, altrimenti il Cristo non è più il Messia, è un personaggio. Come ve ne sono altri nella storia. Un altro segno di alto valore simbolico entra nell'episodio. Mentre parlava, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. La nube, nell'Antico Testamento, è un segno caratteristico della presenza di Dio, il richiamo all'esperienza dell'Esodo, la nube che guida il popolo nel deserto, la nube che scende e prende possesso della tenda del convegno e si rialza ogni volta che devono riprendere il cammino. Negli appunti avete tutte le citazioni. La nube è anche quella che discende nella consacrazione del Tempio, è segno di una presenza che rivela ma che anche copre. È bella la citazione del Salmo 104, mi piace citarla perché è un'immagine lampante, no? Nel deserto la nube non rivela questa presenza che è protezione e guida per Israele. Sappiamo, se avete vissuto, anche una giornata al mare, sulla spiaggia, non è paragonabile a un cammino nel deserto, ma comunque c'è un momento in cui, no, l'ombra, il desiderio di ombra è grande. E allora nel deserto questa nube, dice il Salmo 104, si stende sopra Israele a proteggerlo dalla calura, ma segna anche un'ombra, quasi una stuoia che indica un percorso, no? Tanto che il versetto 39 del Salmo 104, se volessimo tradurlo letteralmente, distese una nube per proteggerli, dice il testo, alla lettera stese una nuvola come tappeto. Questa nube, no, per effetto dell'ombra che produce, segna una traccia sul terreno che il popolo può seguire, quindi protetto dalla carura, guidato nel cammino. Ecco come Israele attraversa il deserto, affidandosi alla segnaletica divina. All'entrare della nube, dice il testo, ora qui non è facile distinguere, tradurre chi entra nella nube: Gesù, Mosè ed Elia, anche gli apostoli. Secondo il Nolli, Gesù, Mosè ed Elia e non gli apostoli, i quali sentono la voce venire dalla nube, non nella nube, se fossero tutti dentro, ma forse non sono dentro perché ancora non hanno compreso ciò che sta accadendo e ne sono rimasti fuori, no? Un'indicazione che forse l'Evangelista ci vuole dare. Ma il testo prosegue dicendo: all'entrare della nube, nella nube ebbero paura. È il timore che il pio israelita ha davanti a una teofania. La consapevolezza di stare alla presenza di Dio non è soltanto terrore, ma è il timore di Dio, il sapere di essere alla presenza, il tremendum, che non è terribile al punto da volerlo, no, evitare. C'è il desiderio, ma si manifesta la grandezza di Dio di fronte all'uomo, piccola cosa, povera cosa. La voce poi, centro di questo episodio, dove si lega la visione all'ascolto, ossia l'obbedienza a Gesù rivolta a tutti. Dice il testo: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Beh, il richiamo è evidente al battesimo, all'alta teofania, no? Anche lì, i cieli aperti, una voce: questo è il figlio mio, l'eletto. Nell'ascolto di Gesù, anche noi possiamo diventare come Lui. Luca usa il termine eletto richiamandosi a Isaia 42, ovvero il primo carme del servo, lì dove è più facile aprirsi alla realtà della croce, il cui volto è sfigurato per le percosse, le torture, quel richiamo che il carme fa. L'imperativo ascoltatelo, no? È nella forma presente, perché i discepoli non lo capiscono, ma lo stanno ascoltando, fanno fatica a comprendere. Ma non è un'azione nuova l'ascolto di Gesù. Un invito a continuare, a perseverare in quell'ascolto. Un invito che vale ancora per noi. Gesù, infatti, è la parola definitiva, il nuovo Mosè. La nuova legge, potremmo dire, ma sarebbe meglio dire la legge compresa pienamente, in una comprensione che soltanto Dio può dare. E ci avviamo alla conclusione. Dopo questo, dice il testo, la voce cessò, restò Gesù solo, essi tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Una conclusione nel silenzio. Gli apostoli non avevano visto arrivare Mosè ed Elia poiché dormivano, e non li vedono partire poiché avvolti dalla nube. Gesù ora è solo, anticipazione di quella solitudine della croce. La resurrezione, infatti, è la trasfigurazione resa eterna. Qui invece la trasfigurazione è un assaggio. E poi tacquero. Qui Luca non parla dell'ordine di Gesù, come fa Marco, ad esempio, no? Che ha dato poi alito a quel segreto messianico, che è comprendere bene chi è Gesù prima di annunciarlo, per non essere guide cieche. I discepoli tacciono, ma parleranno quando riceveranno il dono dello Spirito, portando a tutti l'obbedienza di Gesù e la sua gloria. L'ascolto di Gesù è la tenda che contiene la sua gloria. Chi ascolta entra e vede la gloria del Padre nel Figlio. Quando noi saremo associati a Cristo, ci trasfigureremo anche noi e cresceremo in quel cammino verso Gerusalemme e verso la Passione, perché è un cammino che anche noi dobbiamo percorrere. Secondo dove lo Spirito ci porterà? In una fedeltà che supera qualsiasi nostra offerta, disposizione. Ma chiudo, è un cammino che percorreremo ancora nelle prossime domeniche, chiudo con l'altra preghiera di Colletta che ci fa pregare così: Dio grande e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero, rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell'adesione amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio. Amen.